Ciao, è il 25 ottobre, sono le 10:31 del mattino. Dai che fra un pochetto finalmente cambia l'ora e la mattina ci sarà un po' più di luce, perché oggi, stamattina alle 6:40 all'incirca, era buio completamente. Dentro Villada, a un certo punto, all'entrata praticamente, mi sono dovuto fermare a camminare. Quei 40-50 metri ho camminato perché era completamente buio. E dai, deve cambiare, serve un po' più di luce, poi ci facciamo male, no? Comunque sono qua a registrare perché ieri ho corso una 10 km e mi sono divertito, non tanto per il tempo, per le prestazioni dopo vi dirò, ma per com'è andata, per la gamba che avevo, ero sciolto, avevo voglia di faticare, ecco, rispetto alla gara precedente, nella quale invece mi ero trovato là a un certo punto a dire non è che ho tanta voglia di spingere, aumentare, soffrire. Ieri ho detto no, mi piace questa cosa, e mi ha fatto tornare la voglia di prepararmi un po' più sul serio, quindi magari perdere quei 2 kg e fare allenamenti specifici, perché adesso sto correndo a caso. Però il tutto contrasta, infatti non arriveremo ad una conclusione oggi, vi anticipo, però così si fa per parlare. Contrasta con la risposta che voglio dare ad un ragazzo che su Strava mi ha fatto una considerazione che mi ha fatto da una parte piacere, dall'altra riflettere, e ha ragione lui. Si parla di prestazioni, quindi per l'evento singolo, o di costanza, quindi di uscire tutte le mattine. È un bel discorso, ma spero di fare un bel discorso, ma è un bel argomento, è un buon argomento che tutti i runner, soprattutto quelli che non hanno più 25 anni, devono in un modo o nell'altro affrontare. Sigla! Ma lo sapete che c'è comunque un'altra novità bella importante? Oddio, all'atto pratico non cambia nulla, però è importante. Da poche settimane, dalla fine di agosto, e io me ne sono accorto solo pochi giorni fa, pensate, Running Zit è diventato un marchio registrato. Wow! A nome mio, ovviamente, ho registrato il marchio, ho fatto la richiesta lo scorso agosto 2020, prima di lanciare il podcast, e poco prima di lanciare il podcast, e me l'hanno approvata a fine agosto 2021. In mezzo c'è stata una complicazione con il pagamento, che loro dicevano non essere presente. Io in realtà l'avevo fatto subito al momento della domanda, e ho fatto tutto da solo, e tra l'altro mi sono appuntato le cose necessarie, e un giorno o l'altro ci tirerò fuori una paginetta su Pressappoco. Sì, lo prometto. Il costo è, credo, attorno, non ricordo bene, ma mi sembra poco più di 300 euro, una cosa del genere, tra bonifico, marca da bollo e tutto il resto. E io ho fatto la registrazione del marchio per abbigliamento sportivo e per la trasmissione audio, no? Il podcast praticamente. Quindi adesso sul logo di Running Zit vedrete la R, la piccola R messa là in alto. È così uno sfizio, una cosa fatta per nulla, non ho intenzione di iniziare a aprire un negozio per vendere le maglie. Ma secondo me il marchio Running Zit è figo, c'è poco da dire. Il dominio run.is.it, che è impossibile da fare altrove se non in Italia, grazie alla questione dei domini regionali. Questa è una questione un po' tecnica, ma la maggior parte delle persone non l'ha ancora appresa, e all'estero non l'hanno ancora appresa questa cosa dei domini regionali italiani, che hanno un finale che ricorda le parole inglesi. Vabbè, comunque dai, parliamo di questa gara. 10 km Castel Romano, la prima edizione, organizzata da Paura, con il parcheggio custodito, con insomma tutto l'arrivo accanto al parcheggio, insomma tutto fatto davvero davvero bene. Questa cosa del parcheggio sembra una banalità, ma non è una banalità per chi corre lo sa, perché avere un parcheggio custodito, quindi dove tu puoi lasciare dentro gli zaini e magari anche lo smartphone senza la paranoia che ti spaccano il vetro e te lo portano via, se è lontano, soprattutto poi le gare sono eventi organizzati che insomma sono famosi, no? La Roma Ostia è famosa per questo, perché tanti andavano, adesso spero non lo faccia più nessuno, comunque andavano a Ostia, perché si parte da Roma e si arriva a Ostia, no? Quindi tu vai a Ostia, lasci la macchina lì la sera prima e magari il giorno dopo vai correndo e torni con la tua macchina. Il problema è che le macchine lasciate là tutta la sera prima e la notte, e la maggior parte venivano insomma derubate, vetri rotti e cose varie. Una cosa che se cercate su internet è stata molto frequente negli ultimi anni. Poi l'hanno un po' risolta e vabbè, insomma, cercate e potete trovare un po' di tutto. Mentre là ieri, con il parcheggio custodito praticamente attaccato alla partenza e all'arrivo, fenomenale. È vero che non c'erano tantissime persone, non era una cosa da 10.000 persone, nemmeno 2.000, penso, non lo so di preciso quanti erano gli iscritti tra competitiva e non competitiva, ma comunque girandosi alla partenza ti giravi alle spalle e vedevi che dietro c'era una fila che non era poi così grossa. Quindi non lo so, 500 persone? Ma ipotizzo, non lo so, una cosa del genere. Mi sono arrivato 30esimo con un tempo di 38.05 sul Garmin, un po' meno quello ufficiale, ma vabbè, passo di 3.50. Bene, però sono rimasto un po' fregato alla fine, nel senso che il nono chilometro non era segnato, quindi io mi ero promesso di, ho detto vabbè, gli ultimi due chilometri aumento, perché stavo comunque andavo bene, stavo gestivo tutto. Poi era comunque un circuito, quindi con diversi come si dice, curve strette, no? Quindi perdi tempo, non era una gara tutta dritta da tempo, diciamo. E qualche salitella, qualche leggera salitella, un po' di dislivello, ma sto vedendo adesso 25 metri il massimo, no? Sto vedendo adesso su Strava il percorso 25, 15, 21, questo è il dislivello che c'era. Però essendo a circuito tu vedevi, no? Avevi il modo di vedere prima dell'arrivo, della discesa. Voglio dire, se all'andata andavi in discesa sapevi che al ritorno ti sarebbe toccata la salita, ecco, questo sì. E quindi un po' gestivo, però ho detto gli ultimi due aumento. E dal settimo in poi ho aumentato, infatti sto guardando adesso i tempi, il grafico, al settimo, il settimo l'ho chiuso a 4.13 perché c'era la salita più grande, quella di 21 metri, e venivo anche prima dalla salita 6 che era 15 metri, quindi diciamo 2 km di salita al 6 e il settimo, da lì ho aumentato, ho detto adesso aumento e poi do tutto nell'ultimo chilometro e mezzo, una roba del genere. Il problema è che dopo un po' che correvo ho detto ma il nono dov'è? E ho guardato l'orologio e ero a 9.20, 9.30, quindi l'avevo già passato. Ho alzato gli occhi e ho visto il traguardo. Praticamente mi sono accorto che la gara era finita, ho perso un chilometro. E quindi quando mi sono accorto ho corso gli ultimi 500 metri a massimo, infatti se guardate il grafico l'ho fatti a 3, però stavo bene. Cioè avrei potuto aumentare 2 km prima e a saperlo. Il nono non era segnato, sono stato io uno scemo a non guardare bene l'orologio, affidarmi solo della segnaletica, ma erano tutti stati segnati e così, peccato, avrei potuto chiuderla, non l'ho chiusa spingendo, l'ho chiusa diciamo in tranquillità. È un po' un peccato quando sapevi di poter spingere e invece non l'hai fatto, però al di là di tutto è stato piacevole, è stato divertente e avevo la gamba che andava, non ho corso con le five fingers stavolta, ma ho corso con le fast switch, le Saucony 9. Sono nuove, l'ho prese qualche settimana fa, ci ho fatto un po' di allenamenti, bene bene, mi sembrano una via di mezzo tra le scarpe diciamo rigide da pista e qualcosa di un pochetto più morbido per la strada, e molto 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 leggere, molto leggere, saranno 120 grammi, no? Non voglio dire cavolate, ma davvero leggerissime. E mi sono piaciute, sì, mi sono piaciute. Con le five fingers sarebbe stata un'altra sensazione. Però ho voluto provare un po' così. L'unico problema è che ho 2 kg di troppo, almeno 2 kg di troppo. Mi sono pesato l'altra mattina, ero 65 qualcosa, dovrei essere 63, non dico 62 perché insomma non sono in preparazione maratona, insomma tirato in quel modo. Però questa gara mi ha fatto tornare la voglia di rimettermi in pista, no? Rimettermi in sesto, quindi perdere un po' e fare un'altra gara, fare qualcosa. Adesso, che programmi ho? Domenica prossima nulla, sono fuori. Dopo, tra due domeniche, ho una 5 km in Finiglia, in Pineta, da me in Toscana, vicino a Orbetello, Monte Argentario là. Doveva essere una 10 km in Pineta, ma l'hanno trasformata in 5 per questioni di Covid, certificazioni, permessi e cose varie. È una 5 km che io non ho mai corso una 5 km, però questa è un po' anomala perché è in Pineta, sullo sterrato, sugli aghi di pino, non è una gara da tempo e tra l'altro è anche un circuito, boh, non lo so, vabbè, ormai la faccio perché vado là, insomma ne approfitto per stare un po' al mare un po' di giorni, però è una gara un po' strana, pensavo di farla tirata e tutto, ma ora dopo che ho visto il percorso e quello che è, sarà una gara così da... sicuramente bella perché in Pineta sicuramente è bello, poi stavolta... per la 5 km voglio provare davvero prima a correre tanto. Ieri abbiamo fatto, perché poi ero con un amico, abbiamo corso insieme e abbiamo fatto un riscaldamento di poco meno di 6 km. Poi ognuno ha i suoi rituali, no? Insomma, il suo modo di fare. Io diverse volte ho avuto la sensazione di aver bisogno di correre tanto prima di una gara. A parte la maratona, vabbè, ma sulle 10 credo di aver bisogno di fare tanti chilometri. Ieri ne abbiamo fatti 6, ma insomma così chiacchierando ovviamente a livello di riscaldamento, E io stavo bene, ma alla fine, cioè, mi ero subito freddato, 5 minuti là alla partenza e subito avevo perso tutto. E impiego poi 2-3 km per sciogliermi. Questo mi capita anche in allenamento, ovviamente, che no, è un discorso vecchio questo, quello di arriva un punto in cui ti scaldi all'ottavo chilometro. Io adesso la mattina quando esco questo succede, mi scaldo al settimo ottavo chilometro quando magari sto tornando a casa. E nelle gare non voglio che succeda, però succede. Quindi per la prossima, visto che è solo una 5 km, proverò a correre tipo 10-12 km prima. Un po' di riscaldamento, un po' nemmeno tanto, un po' velocetti, un po' così, e vedere un po' come reagisco. Anche ieri, alla fine della gara, alla fine della 10 km, ero freschissimo. Cioè, dopo 5 minuti, no? Ero pronto per partire. Cioè, mi sentivo caldo, ecco. Dopo la gara mi sentivo caldo. Quindi voglio provare a fare questa cosa qua, questo sperimentare un po' con riscaldamento. Non è una legge per tutti, perché conosco persone che devono correre poco, conosco persone che non fanno gli allunghi, cioè dipende. Voglio provare a fare questa cosa e vediamo un po'. A proposito di dicembre, a proposito di quello che verrà, di costanza di corsa, voglio rispondere qua all'intervento, al commento, anzi, di Andrea Danese su Strava. Grazie mille. Vi ricordo che su Strava c'è il club. Siamo in tanti, adesso non ricordo in quanti, più di 1000. C'è il club, la pubblico i podcast, organizzeremo gli eventi quando sarà tutto un po' più tranquillo. Non mi sembra il caso adesso di rischiare ancora. E comunque là è il punto di ritrovo, no? Anche per vedere gli allenamenti miei, quelli degli altri. Io tutti i giorni pubblico la roba là, e quindi il club di Runisit su Strava, andate, se usate Strava usatelo, perché è divertente, è gratuito, ovviamente il piano è gratuito, e poi vi potete aggiungere al club. Andrea mi scrive: il mio obiettivo è arrivare a correre ogni giorno senza infortunarmi come te. Ti stimo più per questa cosa che per eventuali maratone o gare, perché la gara dura un giorno, mentre la possibilità di uscire un'oretta tutti i giorni, specie per chi lavora in casa come noi, ha un valore inestimabile. So che ne ha parlato nei tuoi podcast, però se hai ancora modo di andare all'essenziale, di cosa esattamente ti ha portato a questo equilibrio, non stancarti mai di farlo. Grazie. Grazie a te, Andrea, perché è una domanda che tra l'altro mi ha fatto abbastanza riflettere. Ieri poi è cambiato tutto con questa cosa della gara, però prima della gara ho pensato molto a questa cosa. Allora, andiamo per gradi. Cosa mi ha portato a questo equilibrio? La costanza di corsa, la costanza di manutenzione, di routine di stretching, routine di posture, routine di fisioterapia, routine di esercizi fatti la sera. E quindi penso che, per riassumere, si potrebbe dire che mi ha portato a tutto questo una migliore conoscenza del mio corpo. Io adesso so che se non faccio certe cose poi mi fa male la schiena, so che quando ho un dolorino sopra il gluteo magari è il piriforme, perché magari ho fatto le salite, quindi evito quello. Conoscere meglio il mio corpo mi ha permesso di gestirlo meglio. Sembra una banalità, ma quando capitano le prime volte gli infortuni, uno resta spiazzato perché non sa come risolvere, quindi si affida a qualcuno, e questo qualcuno può essere bravo, può essere meno bravo, può capirti, può aver bisogno di un giorno, può aver bisogno di 6 mesi, è una complicazione. Io quest'anno ho evitato l'infortunio post-estate, come mio classico. Se guardate tutti i podcast e tutte le cose che ho fatto a fine estate, sto sempre lì a lamentarmi che mi fa male qualcosa, perché ho corso troppo ad agosto, perché ho corso troppo a luglio, e quest'anno ci sono ricascato a luglio con la questione del ferro, dell'anemia e via dicendo. Però ad agosto, quando sono tornato da tutti quei chilometri in salita e in discesa, e ho avuto il solito dolorino, piriforme e cose varie, non ho smesso, ho saputo dove intervenire, ho fatto appunto scioglimenti per il piriforme, ho evitato di correre in salita, ho anche fatto una cosa che mi ha consigliato lo scorso anno non ricordo come si chiama, il medico delle lastre, non mi ricordo come si chiama, insomma il medico che mi ha fatto le lastre, che mi ha fatto un consulto poi al muscolo là. Avevo questo dolorino che mi andava avanti, quando spingevo mi veniva fuori, ci continuavo a correre sopra, era sempre leggerissimo. Era arrivata ad essere una questione di testa, perché appena spingevo sentivo questo leggero fastidio che non mi impediva di correre, però mi impediva di spingere per paura di farmi male. E lui mi disse: prova, cioè non c'è nulla. Dopo l'esame mi disse: guarda, io non vedo nulla, non c'è nulla. Parlando venne fuori e lui mi disse: prova a spingere. Se ti farà male ti fermerai, se sentirai un dolore forte ti fermerai, ma se non provi a spingere non... Ed era effettivamente un discorso di testa, perché poi provando a spingere, provando ad ignorarlo, dopo i primi metri, scopri che in realtà va via. E quindi è una diciamo, sono delle considerazioni che tanti di quelli che hanno provato queste cose possono confermare, però per dire, io quest'anno, conoscendo meglio il mio corpo, ho risolto. C'è anche da dire, e qui mi allaccio magari ad un altro discorso, vado avanti nella discussione, che questo ovviamente correr sempre esclude la possibilità di avere un allenamento super super dedicato a una gara, mettere su tanti 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 chilometri come ho fatto quest'estate, dove ogni giorno ne fai 15, ti rende meno brillante quando devi fare gli allenamenti veloci veloci, c'è poco da fare, insomma devi scegliere un po' tra il correre sempre ad un ritmo più basso o il prepararti per una gara nella quale corri meno però ad un ritmo più alto, e quindi fatichi di più, è meno, sono uscite un pochetto più impegnative a livello di testa, è tutta un'altra storia. Correre con una tabella, sapendo che devi fare degli allenamenti specifici, poi soprattutto, come hai detto tu, per noi che lavoriamo a casa, che facciamo un altro lavoro, no? E è così, no? L'impegno. Poi chi corre il pomeriggio, chi corre la sera, io anche per questo motivo corro la mattina appena sveglio, un po' perché mi piace andare con lo stomaco vuoto e tutto il resto, ma se devo correre il pomeriggio, se devo fare un allenamento il pomeriggio o la sera addirittura, io sto tutto il giorno con la testa su quella cosa là, non mi godo la giornata, mi sale l'ansia, è stupido da dire, ma funziona così, e penso sia così per tanti di quelli che vanno al lavoro tutto il giorno, poi la sera tornano a casa alle 6 e si mettono e escono. È un impegno che io adesso non voglio fare, cioè uno stress molto più alto rispetto ad andare la mattina quando hai la testa libera, assolutamente, è un'altra cosa. C'è anche questo da dire, quindi correre sempre è buono, ti permette di farlo in maniera un pochetto più leggera, stare più tranquilli, correre più piano e di contro essere meno preparati per una gara, essere meno veloci per una gara. Però, diciamo, questo correre per correre è quello che uno vuole o no? Io penso che per quelli della mia età, insomma, ci sono momenti e momenti della carriera, diciamo di vita, no? Che si incrociano con la vita, poi con quello che uno fa nella vita. Ci sono momenti in cui al lavoro sta facendo cose che ti stanno prendendo e quindi sei concentrato su quello e non vuoi rinunciare a quell'oretta di corsa la mattina, e quindi magari eviti di far gare, di fare allenamenti stressanti che ti possono mettere a rischio infortunio, no? Andare sempre un po' più in là ti espone a questa cosa. Eviti di far questo, preferisci andare più piano ma sempre, e quindi tutte le mattine ti fai la tua corsa lenta, ci metti in mezzo qualche fartlek, magari ogni tanto vai in pista a fare qualcosa di un pochetto più veloce, però accettando questo compromesso di velocità, diciamo, no? Non sei effettivamente in super forma. Io, ripeto, fino alla gara di ieri, ho ragionato questo. Dopo aver letto il tuo commento ho effettivamente pensato a sì, effettivamente io adesso corro per correre di più, corro per arrivare al periodo di dicembre, al periodo di gennaio come l'anno scorso, nel quale stavo benissimo, non tanto a livello di tempi, che poi là arrivavamo dal lockdown, tutte le cose, quindi già uscire era una gioia, però io ricordo benissimo l'anno scorso, ne parlavo ieri con un amico che ha iniziato adesso ad avere costanza anche lui, corre 4 volte a settimana, e parlavamo proprio di questo. L'obiettivo adesso è arrivare a correre la mattina di Capodanno, cioè il primo gennaio, alzarsi la mattina dopo l'ultimo dell'anno e andare a correre. Questo è l'obiettivo, questo è il mio obiettivo, anche il suo, andarci con il gusto di farlo. Magari andare la mattina più tardi, ovviamente, no? Perché uno ha fatto la festa la sera e tutto, però correre a Capodanno con il corpo che ti permette di farlo, con lo spirito che ti permette di farlo, è un sogno. Io l'anno scorso l'ho fatto e sono stato davvero davvero bene. Che poi arrivi in quel momento, in quel periodo dell'anno nel quale magari sei un pochetto più rilassato e magari mangi di più e ti concedi qualche dolce e via dicendo, e vai a trovare parenti e fai cenoni, queste cose qua, e quindi anche la possibilità, no, di avere un fisico che ti assiste per correre e quindi ti fa sentire meno in colpa anche per il cibo, no? Dici vabbè, tanto domattina vado a farmi 20 km, tanto domani vado a fare questo, domani vado a fare quello, e avere il fisico che ti assiste per questo tuo sport, questa tua voglia di farlo, di fare attività fisica, non è banale, e bisogna sempre riconoscerlo quando c'è la possibilità di farlo, quindi uno deve allenarsi adesso se non ha intenzione di far gare, secondo me, per arrivare a quel periodo dell'anno, superare quel periodo dell'anno con con il supporto della corsa, dello sport, dello star bene e tutto il resto. Non lo so, sono opinioni molto personali e il bello è proprio parlarne, no? La possibilità di parlarne, così come di uscire a correre, è una cosa che non va mai sottovalutata. È tutto, dai, ci sentiamo più avanti, buone corse a tutti, mi raccomando. Chi osa è libero, chi aspetta è fragile.